Passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Matteo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il Maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e si prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio perché l'uomo che non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti gli discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla, con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbi», e lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si comberebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero, altri lo schiaffeggiarono dicendo: fai il profeta per noi, Cristo, chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli negò di nuovo giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo. In questo Giovedì Santo le letture ci accompagnano ad ascoltare, a prendere parte, non da spettatori passivi, alla passione di Gesù. E questa sera, in questa memoria della Cena del Signore, almeno quest'anno, desidero sostare sulla seconda lettura. L'anno scorso, se vi ricordate, mi ero soffermato sul Vangelo, in particolare sulla persona di Giuda, sul suo tradimento e su come Gesù lo chiamasse nella sua fedeltà ancora amico. Questa sera invece mi soffermo sulla seconda lettura che abbiamo ascoltato, una lettura un po' forte, quasi come se San Paolo volesse rimproverare questa comunità cristiana da lui molto amata. L'Apostolo Paolo scrive appunto a questi cristiani di Corinto, rimproverandoli per che cosa? Per il loro modo di celebrare l'Eucarestia. E lui ricorda che proprio Paolo ha ricevuto dal Signore stesso ciò che lui, quale apostolo, ha trasmesso poi a quella stessa comunità cristiana. Sembrerebbe che questa comunità non sia fedele, o meglio, viva la celebrazione eucaristica in una maniera un po' distorta. Noi sappiamo che questo scritto di Paolo è la più antica testimonianza sull'Eucaristia nel Nuovo Testamento. Ebbene, Paolo con tutta la sua autorità di apostolo scrive: il Signore Gesù, nella notte in cui fu consegnato e tradito, ricorda che l'ultima cena, la cena del dono della sua stessa vita, è in un contesto di tradimento. E in quest'ultima cena Gesù compie un gesto e dice anche alcune parole. Prese il pane, dopo aver reso grazie, lo spezza e dice: questo è il mio corpo per voi. Fate questo in memoria di me. La testimonianza dell'Apostolo Paolo ci vuole proprio comunicare che Gesù in quella cena decide di assumere un atteggiamento, lo direi, profetico, ovvero che quelle stesse parole, quegli stessi gesti di Gesù che pronunciava e consegnava ai suoi discepoli, le voleva associare a un gesto che sarebbe diventato però un richiamo fedele, un richiamo perpetuo, sì, della sua passione, della sua morte, ma più in profondità sarebbe diventato un gesto che avrebbe dato sensatezza, significato, non solo alla sua morte, ma tutta quanta la sua vita. E qual è questo gesto? Qual è questo gesto profetico che vuole che anche i cristiani possano vivere e portare avanti fedelmente? Il gesto è proprio questo: prendere un pane, ringraziare il Padre per quel pane che è cibo ordinario per la vita dell'uomo. Poi Gesù spezza questo pane indicando che quel cibo, se desidera dare vita, deve essere condiviso. Non può essere un pane soltanto per se stessi, un nutrimento soltanto per sé. Allora, quando questo segno del pane che diventa nutrimento diviene pane condiviso, diviene alimento condiviso, diventa alimento spirituale condiviso, allora può aggiungere Gesù questa stessa immediatezza. Allora, questo pane è il mio corpo che è dato in favore vostro, che è dato per voi. Questo pane è il mio corpo, rappresenta il corpo, una vita donata per voi, sino alla fine. Quindi Gesù, con quel segno del pane condiviso, racconta in modo profetico ciò che è stata la sua vita, ma ciò che dovrebbe essere la vita di ogni cristiano, di ogni persona che desidera cibarsi di questo pane, che desidera cibarsi del suo corpo. Come possiamo intuire, anche se siamo un po' stanchi, però il cibo eucaristico non può essere soltanto un rito esterno. Domanda conto di noi se anche noi vogliamo diventare un corpo offerto per gli altri, se la nostra vita vuole diventare come quella di Gesù, un dono in favore degli altri. Questo è quello che vorrebbe significare la messa, la celebrazione eucaristica, questa stessa celebrazione eucaristica del Giovedì Santo, che venga fatta a memoria della comunità cristiana e che la comunità cristiana che si raduna abbia questo sapore, ovvero di un'assemblea che partecipa a un momento condiviso, celebrato in favore non soltanto per se stessi, non soltanto per assecondare a un precetto, ma in favore di una comunione più ampia. Potremmo dire in favore per tutti, anche per coloro che non sono qui presenti. Oso dire un'altra parola, un altro pensiero, che forse questa sera a noi sembrerà un po' strano, magari per qualcuno anche un po' inedito. Tento di condividerlo con voi, che un po' mi conoscete, sapete che mi affido soprattutto sulla testimonianza dell'Evangelo. Sembrerebbe poi che l'Apostolo Paolo rimproverasse la sua comunità perché gli pare che non sia più in grado di comprendere l'Eucarestia, con il rischio di prendere il corpo di Cristo, l'abbiamo ascoltato, in modo indegno. Ma che cos'è questa indegnità? Che cosa si riferisce Paolo rispetto a questa indegnità? Forse noi abbiamo sempre saputo che andiamo a ricevere la comunione in maniera indegna, forse perché abbiamo dei peccati. Questo è quello che ci hanno sempre un po' insegnato. Forse perché siamo responsabili di colpe in cui cadiamo ogni giorno e che spesso, anche dopo la confessione, continuiamo a ricadere. Se siamo attenti, Paolo non punta il dito su questa indegnità. Paolo non si riferisce a questo quando indica l'indegnità. Anzi, il Vangelo ci attesta più volte che l'Eucarestia è un sacramento per i malati, è una tavola offerta, donata dalla precisa volontà di Gesù in favore di coloro che si reputano peccatori, e che è un cibo che si sottrae invece per coloro che presumono di essere giusti e si sentono non bisognosi di alcuna salvezza. Eventualmente siamo noi, uomini di chiesa, che trasformiamo l'Eucaristia in un banchetto per i solo giusti, ma Gesù dal Vangelo ci dice che l'Eucaristia è per coloro che si sentono peccatori, per coloro che si sentono bisognosi di salvezza. Allora l'indegnità non è dettata dai nostri peccati, l'indegnità non è nella percezione, nella consapevolezza delle nostre colpe. Infatti, quando andiamo a fare la comunione e l'Eucaristia, siamo un po' come dei mendicanti, anche la nostra postura lo dice, allunghiamo le mani e queste mani le mettiamo come se fosse un piatto vuoto, solamente desiderosi di essere riempiti della sua bontà, del suo dono, della sua vita. E magari qualcuno inchina anche la testa, perché lo sa benissimo che non è meritevole di questo dono. Eppure Gesù non si allontana da queste mani. E forse potremmo essere ancora più consapevoli, perché poco prima la sapienza liturgica della Chiesa ci fa dire questa preghiera: «O Signore, lo so, non sono degno, ma di tu soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, io non sono degno che tu faccia di me la tua dimora, non sono degno di accoglierti nella mia casa che è il mio corpo, che è tutto il mio essere, ma confido in una sola parola, nella tua parola, Signore, e allora, grazie a te, io sarò degno di poterti ricevere». Dunque, lo ripeto, questa indegnità non è dettata dai nostri peccati e neppure dalle nostre colpe. L'indegnità è invece andare a fare la comunione, accostarsi all'Eucaristia senza più riconoscere o senza più voler riconoscere che quello è il corpo di Gesù che è donato per salvarmi. Indegnità è non riconoscere che quello che stiamo prendendo è un dono per noi e che a nostra volta siamo chiamati a diventare dono in favore degli altri. Attraverso una vita di comunione e non di divisione, attraverso una vita di pacificazione e non di esclusione, attraverso una vita di nutrimento e non di imbruttimento. Questo, allora, è il senso e la possibilità che ci viene offerta nell'Eucaristia, nel fare la comunione con Gesù, con la sua vita e nell'essere poi noi stessi segno di comunione in favore di tutti. Non voler credere a questo, allora, è motivo di indegnità. Allora il Signore ci attende tutti noi, attende dunque all'Eucaristia, attende tutti i battezzati che riconoscono di avere bisogno di Lui e che con Lui ridonano la loro esistenza come segno di comunione, come segno di condivisione. C'è il Signore Gesù che si dona a tutti noi.